Centro Suono Sport, l'Università del Calcio, Massimiliano Bongarzoni, Michele Gioia, Marco Venditti. Abbiamo in collegamento una grande bandiera storica del calcio italiano, Roberto Bettega, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora Roberto, innanzitutto grazie per essere intervenuto nella nostra trasmissione. La prima domanda che vorrei farti subito è il commento a questa bella partita che c'è stata fra la Roma e la Juventus. La Roma nel primo tempo meritava di prendere almeno 3 gol, salvata veramente in extremis da quello che è diventato il primo portiere della Roma, e parlo di Mirante. Poi nel secondo tempo un calo di tensione mentale, forse la Juventus sta pagando il fatto che non gioca più per nessun traguardo in campionato. Rimane il fatto: due azioni da gol da parte della Roma, due reti. Che partita è stata?
Ah, vedi, tu hai un po' spiegato però che la Juve in effetti non è che è tutta deconcentrata, perché nel primo tempo è anche vero che è stata la squadra che ha tenuto in mano la partita e che ha rischiato di fare almeno un gol, se non anche più di uno. È anche vero però che l'abbiamo constatato per esempio nei cambi che Allegri ha voluto fare, che sostanzialmente la Juve non ha alternative o grosse alternative per modificare un assetto tattico o cambiare la qualità di un giocatore, perché ha veramente dei grossi problemi proprio di numero: i Douglas Costa e Bernardeschi, i Mandzukic, Khedira e via di questo passo. Sono sicuramente una cosa che limitano una squadra molto dotata dal punto di vista di saper comunque cambiare singolarmente, ma molto limitata dal fatto invece di poter cambiare proprio i giocatori in campo con le loro caratteristiche e le loro qualità.
Marco Venditti.
Sì, intanto saluto tutti e ciao Roberto, buongiorno.
Ciao.
Senti, la domanda che viene d'obbligo è questa: se adesso al di là delle motivazioni e delle assenze importanti, ecco, però mi è sembrato di capire che intanto in questo quinquennio di Allegri i primi 3 anni sono andati bene, poi a mano c'è stato sempre un calando nei secondi tempi, e in modo particolare della serie questa partita sarebbe il caso di chiuderla. Poi ovviamente ieri c'è stato, ovviamente è ovvio che la legge del calcio è molto dura: se tu non segni gol poi prima o poi li prendi, specialmente quando ci sono poi degli errori in difesa. Ecco, ma hai notato che quest'anno la Juventus ha dato un pochino più, ha messo in mostra un pochino più questo difetto che c'è, cioè di non chiudere e di trascinare la partita col cardiopalma fino alla fine.
Guarda, allora, intanto dobbiamo fare mente locale un attimo che se la Juve riesce a esprimerci per 50-60 minuti è ancora la Juve, poi ci può essere anche un calo. Secondo, la Juve ieri ha cercato di tenere un atteggiamento tattico che permettesse gli inserimenti. Cristiano ha giocato molto spesso un po' arretrato per cercare di permettere gli inserimenti di Dybala, che di fatto è andato spesse volte al tiro, però senza riuscire ad essere determinante. E poi è chiaro che hai anche degli avversari che hanno degli obiettivi diversi adesso della Juve, no? Sicuramente, però è anche vero che la Juve mai come quest'anno aveva vinto il campionato a 2 mesi, 2 mesi e mezzo quasi dalla fine. Purtroppo erano arrivate le due eliminazioni delle coppe, perché parlo anche della Coppa Italia, e quindi certamente c'è un po', anche se sembrerà strano dirlo per una squadra come la Juve, per dei giocatori come la Juve abituati a giocare sempre al massimo, a cercare di vincere, può anche darsi che ci sia un leggero calo. Non dimentichiamoci, e un po' l'ho citato prima, anche una, cioè non preoccupante, ma sotto quesito, come mai così tanti magari assenze, così tanti anche infortuni. Ecco, questo è un discorso un attimino più da affrontare, che sicuramente stanno affrontando, hanno affrontato o affronteranno al loro interno. Però, come citavo prima, sulla difficoltà di fare dei cambi perché non hai la panchina, questo nasce anche proprio dall'indisponibilità di certi giocatori.
Michele Gioia.
Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Ci avviciniamo verso un'estate di tanti cambi di panchine, a partire dalla Juventus, dalla stessa Roma e poi a cascata anche a tutte le altre, si parla anche dell'Atalanta di Gasperini, e dall'altro ne veniamo da un grande calcio europeo, da tanti esempi, che in particolar modo Klopp e Pochettino. Poi se li guardiamo, Pochettino siede sulla panchina del Tottenham dal 2014, lo stesso Klopp ha fatto 7 anni al Magonza, 7 anni al Borussia Dortmund, ora è a Liverpool da 3 con il primo anno non benissimo e comunque gli è stato prorogato il contratto. Quanto è difficile da un punto di vista dirigenziale in Italia programmare un percorso pluriennale di crescita con un allenatore? Lo abbiamo visto praticamente solo alla Juventus, dove Allegri siede lì da 5 anni quasi.
Qualcuno volesse, se volesse scherzare, direbbe colpa della stampa, perché appena un allenatore perde due partite dice di licenziarlo, no, a parte gli scherzi e le battute. È chiaro che evidentemente sono allenatori bravi, allenatori che ripagano col loro lavoro, in parte con i risultati, in parte anche con le prestazioni, però non dobbiamo dimenticarci che quest'anno, per esempio, quello che è stato per 10 anni il dominio spagnolo nelle coppe europee, quest'anno è diventato il dominio inglese. Improvvisamente sia Barcellona che Real Madrid si sono fatte eliminare di questo passo. Non dimentichiamoci anche, questa credo che sia la cosa più bella da elogiare e più bella anche per il calcio, che sono figli di imprese. Perché il Liverpool che perde 3-0 e ribalta 4-0 il Barcellona, perché il Tottenham che sta perdendo 2-0 ad Amsterdam dopo aver perso in casa riesce a fare 3 gol. È chiaro che vuol dire che non è solo una questione di allenatore, vuol dire anche una questione veramente di voglia di giocatori, di filosofia, di mentalità, del non volersi arrendere, che è sicuramente una qualità di una squadra, è una qualità di un gruppo di giocatori, ma non penso che questo in assoluto manchi alle nostre squadre. Riparliamo della Juve e di quello che ha fatto in questi anni. Noi abbiamo citato gli anni di Allegri, non dimentichiamoci neanche quelli di Conte, non dimentichiamoci le 2 finali di Champions, le 4 Coppa Italia. Quindi vuol dire che la squadra aveva sempre mantenuto una mentalità, una filosofia fino a fine stagione. Quest'anno il fatto citato prima del forse la vittoria del campionato troppo presto, forse purtroppo l'eliminazione prima del pensato, del dovuto, delle 2 coppe, ha fatto creare, oltre appunto agli infortuni, un leggero calo di tensione o almeno un non mantenimento per i 90 minuti della stessa tensione che è necessaria per vincere.
Roberto, negli ultimi anni è cambiato il panorama a livello di proprietà di alcune tra le principali squadre. Parliamo delle big del campionato italiano. 7 anni fa sono arrivati a Roma gli americani, adesso il presidente è Pallotta. All'Inter ci sono i cinesi, al Milan si è passato da una cordata comunque sia sempre asiatica, adesso gestita per le rinomate vicende dal fondo Iliot. La prima domanda è: hanno capito che si sono andati a mettersi nei guai perché in Italia con la burocrazia e la politica che c'è, spesso e volentieri fare il calcio diventa veramente complicato. E poi Pallotta è un presidente qui a Roma dove la stragrande maggioranza della tifoseria non sopporta più perché negli anni ha venduto tantissimi campioni, perché sembra che il suo unico scopo sia quello di fare lo stadio. Ha capito soprattutto Pallotta come bisogna governare una società così importante come la Roma in Italia?
No, ma io non farei un discorso incentrato o concentrato su Pallotta, nel senso noi ci siamo dimenticati, noi ci dimentichiamo, all'estero sono andati dei magnati, chiamiamoli così, che non hanno lesinato quello che hanno o stanno investendo, e mi riferisco sia al Manchester City sia al Paris Saint-Germain, e via di questo passo. Diciamo che i gruppi stranieri che sono venuti in Italia sono più attenti alla conduzione della società, ma della società intesa veramente come una società qualsiasi, non una società calcistica che si basa molto per i tifosi sui risultati, ma tentano di salvaguardare anche quello che è il bilancio. Ecco perché si passa a volte attraverso dei sacrifici, ecco perché guardiamo quello che Inter e Milan hanno dovuto, non so ancora se dovranno, hanno dovuto sottostare sul fair play finanziario imposto dall'UEFA.
È chiaro che è un po' diverso il concetto, è chiaro che perché anche la Juve è riuscita a contendere queste squadre, almeno a controbattere queste squadre, perché è la società che più si è avvicinata a termini di bilancio, a termini di investimenti, a termini anche di cessioni, anche perché la Juve ha ceduto pezzi importanti che si chiamano Pogba, che si chiamano Higuain, che si chiamano Pjanic, c'è molti altri giocatori, e quindi ha però reinvestito ed è riuscito. Non è così facile. Oltretutto, non dimentichiamoci che in questi ultimi giorni, ultime settimane, sono emersi anche chiaramente attraverso inchieste sui giornali o meno quelli che sono anche i ricavi televisivi di diversi campionati, e quindi quello che va a ricaduta sui rispettivi club. È difficile per un club che fattura 200 milioni combattere con uno che ne fattura 800. È molto complicato. Non è vero che non sono solo i soldi che vanno in campo e che vincono le partite, però è anche più facile che puoi arrivare ad avere quei giocatori che sono poi determinanti, magari non solo nell'esito di una partita, ma nell'esito di una stagione.
Marco Venditti.
Sì, ricollegandoci a quello che hai detto adesso, Roberto, io la domanda che ti faccio è questa, più che altro una riflessione più che domanda. Se è un pochino la domanda che si fanno tutti è di pancia da parte dei tifosi. Se si sa che nella vita tutti i cicli, anche i matrimoni, più dei matrimoni prima o poi possono finire, ma in modo particolare i cicli. Ecco, diciamo che per quanto riguarda la Juventus, che è già avanti rispetto a delle altre società di calcio a livello organizzativo, stadio di proprietà, eccetera, eccetera, anche se siamo ancora molto lontani da quello che è il calcio inglese, per carità, con i diritti e tutto, però comunque è una Juventus, secondo te, che può prolungare questo ciclo bellissimo che c'è stato proprio dall'avvento appunto di Andrea Agnelli, e quindi poi praticamente andare avanti, cioè dare quelle garanzie. I tifosi più che altro chiedono questa, la domanda che ci fanno: ma continuerà la Juventus a vincere o è alla fine di un ciclo? La domanda è difficile, però magari tu forse riesci a darci qualche delucidazione.
Che io abbia la certezza di dare la risposta giusta, no, però c'è una cosa che io logicamente, tu hai citato il periodo di Andrea, ma la Juve non vince solo da quando appunto c'è Andrea Agnelli, è una storia che vince.
E la vostra,
faccio subito una puntualizzazione per i tifosi, soprattutto in Europa, soprattutto in Italia, tanto per essere chiari e per essere anche così equilibrati. No, è vero che la Juve ha una particolarità unica rispetto anche alla domanda che mi avete fatto prima, che è da 95 anni della stessa famiglia, della stessa proprietà, perché il segreto non siamo noi giocatori, ma mi riferisco ancora a noi, mi ci metto ancora di mezzo, ma non siamo puri di tutti i grandi nomi che la Juve ha passato, non hanno questi, alla fine di questi nomi si è finita la storia della Juve. Perché è la continuità, non sono i giocatori, ma è la società. E questo è il vero segreto che divide, credo, a mio parere, la Juve dagli altri. È questo. È la continuità della proprietà. 95 anni nella stessa proprietà, voi trovatemi un qualcuno, un qualcosa, dico nel mondo, che possa equivalere.
Michele Gioia.
Roberto, quest'anno più che mai c'è stata la consacrazione di un calcio offensivo, di proposta, audace per certi versi. Come valuti questo all'interno di quello che è il meccanismo calcio italiano, le idee che sono state proposte in Italia, e dove posizioni da questo punto di vista l'esperienza di Gasperini con l'Atalanta?
Hai citato un amico, oltre che una persona squisita, oltre che un grosso allenatore, perché quello che sta facendo con l'Atalanta, che non è solo di quest'anno, non dimentichiamoci che l'Atalanta era in Europa League, che l'Atalanta 2 anni fa è arrivata quarta, quindi sarebbe stata in Champions League, per la stessa posizione per cui sta combattendo ora, oggi. Ma questo è, allora, io sono sempre stato un uomo che ha pensato che la vittoria, sì, in una partita del singolo, ma le vittorie sono poi del collettivo, e quando parlo di collettivo non mi riferisco solo agli 11 giocatori in campo. Che cosa vuol dire? Che la società negli anni, e lo sappiamo tutti, è sempre stata una che ha saputo investire nel settore giovanile, nel suo settore giovanile, è sempre stata una che ha saputo, e da cui voglio, anche se un po' in ritardo, salutare il mitico Favini, che è mancato qualche giorno fa, proprio che ha saputo andare a costruire, andare a scegliere. Questo è importante. È chiaro che poi attraverso questa dinamica, tutte queste qualità ha costruito quella che ha costruito. È chiaro che ha avuto degli alti bassi anche loro, però è un grossissimo lavoro di equipe, in cui Gasperini è adesso all'apice di questo lavoro che si sta sviluppando negli anni e che loro continuano a portare avanti. Poi che sia un gioco che appunto diventa anche aggressivo, non diventa solo passivo e contropiede, ma diventa più, cioè, i giocatori che anche adesso l'Atalanta sono giocatori importanti anche singolarmente, anche individualmente, sono importanti, e questo è sicuramente uno dei segreti che l'Atalanta ha sempre interpretato.
Roberto, l'ultima domanda è invece un tuo giudizio sui gioiellini della nazionale italiana, questa famosa linea verde che sta portando avanti Roberto Mancini, e nel dettaglio un tuo pensiero, un tuo giudizio su Zaniolo della Roma e su Kin della Juventus.
Ma allora, io nel discorso che vorrei che fosse impostato, e spero che lo sia, lo era stato ed era cominciato, io non mi rivolgerei soltanto ai ventenni, ai 22enni, ai 19enni, io guarderei anche i bambini di 14, di 12, nel senso che partirei da loro, o con loro si costruiscono poi i giocatori, e sui settori giovanili e sulla qualità degli allenatori dei settori giovanili. Noi a volte pensiamo che devono essere degli insegnanti, devono essere delle persone che insegnano calcio, che insegnano a vivere, che insegnano l'educazione, che insegnano tante cose, e sono loro, secondo me, un vero investimento, che poi uno lo vedrà che si concretizza fra 5, fra 6, fra 7, 8 anni, ma io onestamente non mi preoccupo tanto dell'oggi, mi preoccupo di più del domani. Perché il domani vuol dire lavorare molto sull'oggi e sul futuro, e quindi io penso che sia molto importante quello, che veramente si ripristini e si dia valore a quelli che sono gli allenatori del settore giovanile.
Grazie e buona giornata a Roberto Bettega.
Grazie a tutti, anche a chi ci ha ascoltato. A presto.